Eccoci in diretta, sono le 21:20 di giovedì 8 settembre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. Siamo in collegamento, come promesso, con Jackie, un membro appunto del gruppo di ricerca di informazione sulla militarizzazione, intanto ti ringraziamo di esserti collegata con noi e un po' magari se puoi per prima cosa presentarci un po' il lavoro del tuo gruppo.
Sì, il nostro gruppo, che è a Tübingen nel sud della Germania, è infatti un gruppo di ricerca contro la militarizzazione. Infatti è stato fondato nell'anno 96, quando la Germania ha deciso di creare un gruppo di forze speciali. In questo ha fatto capire che la Germania sta sviluppando un esercito non di difesa, ma di intervento, cioè per fare intervenzioni militari. E lì questo gruppo si è creato per creare una connessione tra il movimento della pace e la ricerca e per fornire il movimento con informazioni per fare una resistenza più efficace. E dall'anno 66 è cresciuto un po' e si occupa sia del ruolo del governo tedesco nella NATO, nella militarizzazione dell'Unione Europea, ma guarda anche le forme di militarizzazione nella società tedesca. Ciò vuol dire nell'ambito economico o anche nell'ambito di quotidianità, anche nell'ambito di università, di ricerca e anche, diciamo, i effetti che ha l'esercito tedesco, che prova sempre a trovare nuove forme di reclutamento perché mancano i soldati, perciò recluta per esempio anche gente di 17 anni, allora minorenni.
Pensa. Infatti proprio sulla questione magari anche dell'università e della guerra, che è un aspetto che secondo noi è molto importante, anche centrale in questo ultimo periodo.
Assolutamente, ci sono in Germania, diciamo, l'attività dell'esercito dentro le università, sia con fondi per fare ricerca che creando dei nuovi campus come vicino a Monaco, a Ottobrunn, dove hanno creato un campus insieme all'industria bellica e l'esercito e l'università di Monaco. Ci sono esempi per questo. C'è anche a Bremen, per esempio, adesso una nuova cosa, che l'esercito occupa metà dei spazi di un nuovo programma master per l'informatica per donne, metà dei spazi, che sono 20, sono riservati ai soldati tedeschi.
Pazzesco. ma anche poi mi raccontavi nelle scuole per i gradi più bassi, insomma, per i bambini, i ragazzini.
Sì, per i ragazzini ci sono vari programmi, per esempio ci sono i Jugendoffiziere, che sono proprio ufficiali, che il loro lavoro è quello di andare nelle scuole e per spiegare la pace. C'è anche un programma dell'esercito tedesco che si chiama POLIS, è un po' come il Model United Nations, che loro fanno un gioco in cui i bambini sono rappresentanti di uno stato e fanno politica internazionale in cui si deve decidere sulla guerra, e lì i bambini imparano che la guerra è un mezzo normale della politica, cioè fanno una normalizzazione dell'uso della guerra e questo è pagato dallo Stato. Allora ci sono delle scuole che partecipano perché comunque è un modo per fare attività con i bambini, che è facile a organizzare perché se la vedono i militari alla fine. E c'è una grande partecipazione in questo. E poi c'è anche un altro programma che hanno, che si chiama Adventure Camp, il campeggio d'avventura, che si faceva fino al 2014, tra l'altro anche in Sardegna, che loro invitano durante l'estate adolescenti per vivere con i soldati l'esperienza militare, diciamo, sia in spiaggia a Sardegna prima e adesso ancora nelle montagne, diciamo, nei Alpi tedeschi, dove fanno attività sportive, fanno attività con mezzi di soccorso e sono vicini ai soldati per sapere più sulla vita militare, per poi loro sperano avere la voglia di entrare in questa vita e di fare parte della macchina bellica.
Sì, assolutamente. Infatti, tra l'altro, questa è una cosa che hanno fatto anche qua, proprio a Padova, pochi mesi fa. Hanno fatto proprio addirittura un logo con un lupacchiotto tutto carino che faceva il militare. Hanno volantinato queste locandine che invitavano i ragazzini a una parata militare che ha visto la piazza Prato della Valle, che è una delle piazze più grandi, della nostra città, cioè completamente militarizzata, sembrava di essere veramente a Kabul, e proprio si vede come, no, cambiano gli stati, però in realtà le strategie che stanno mettendo in campo sono molto molto simili.
Sì, la presenza militare, diciamo, nelle città, nel pubblico aumenta attraverso nuovi giorni. Se per esempio hanno introdotto il giorno dell'esercito in cui le caserme aprono le loro porte o loro addirittura vanno con i mezzi di guerra tipo carri armati, missili in centro delle città e si presentano. Sì, ci sono vari modi in cui entrano sempre di più nello spazio pubblico in Germania. Ci sono nuove celebrazioni, hanno riiniziato di fare, diciamo, quando un soldato ha finito il suo tempo di base, cioè il suo corso di base, lui deve giurare di fare il meglio nell'esercito tedesco, che è una celebrazione per loro per diventare soldati professionali. Questo prima si faceva solo nelle caserme perché c'era comunque una bella resistenza in Germania, c'era la gente che disturbava queste cerimonie, che adesso purtroppo manca sempre di più, e adesso cioè, usano di nuovo di fare grandi spettacoli e per evitare anche le proteste, cioè c'è la polizia militare, Feldjäger, si chiamano in tedesco, che fermano le persone critiche per non farli entrare. Allora è finto pubblico, però comunque dà una presenza maggiore nello spazio pubblico.
Pazzesco. Comunque sì, è proprio quello che dice, è molto interessante perché dimostra come stanno piano piano in Germania, ma anche in Italia, lo vediamo, sempre più rendendo familiare come, no, la presenza dell'esercito, quindi la presenza della guerra nella vita della gente normalmente, no? E questo proprio perché evidentemente sanno che si sta andando in una direzione di guerra, sempre più quotidiana e sempre più vicina, insomma, vediamo il Donbass, ma come anche nel Medio Oriente, che i confini della guerra si stanno facendo sempre, no, più vicini anche all'Europa. Quindi non si va più solo a importare, come dicono loro, la democrazia, ma insomma la guerra si fa anche proprio alle nostre porte, quindi chiaramente devono abituare anche la gente a essere in una fase di guerra.
Sì, si tratta di normalizzazione, assolutamente, di una militarizzazione della cultura, della vita quotidiana, di normalizzare l'uso d'armi come strumento politico.
E volevo chiederti anche se hai alcune, insomma, informazioni rispetto ai legami dell'imperialismo tedesco con l'imperialismo italiano, cioè quanto, magari anche all'interno appunto del discorso della NATO, che tipo di, appunto, di rapporto c'è?
Questa domanda,
Molto
sì,
difficile.
diciamo comunque se guardiamo le ragioni per quale si fanno la guerra, c'è un forte fattore economico, cioè quello di controllare, per esempio, se noi adesso guardiamo anche la guerra che si fa ai migranti e la presenza militare sempre più forte nel Mediterraneo. Lì si tratta anche di avere una presenza permanente, scusato, con una forma di stato d'eccezione per controllare anche le navi commerciali, cioè un controllo dello spazio per garantire la sicurezza del trasporto, del commercio, perché ormai abbiamo, cioè, nell'economia globale, l'80% delle merci viene trasportato attraverso il mare e non è per di meno che sia la Germania che anche l'Italia che provano di avere una presenza fissa, non solo nel Mediterraneo, la situazione è anche molto simile al Corno dell'Africa, cioè alla strada di Mandab, c'è l'entrata nel Mar Rosso, che poi controlla effettivamente anche il canale di Suez, e lì prima c'era la missione anche dell'Unione Europea, Atalanta, contro i pirati somali, che alla fine era fatto per la sicurezza dell'economia, del trasporto della merce, e anche se da più di 2 anni non ci sono più stati attentati, ce cioè lo chiamo adesso così, cioè attacchi alle navi commerciali, comunque hanno prolungato il mandato perché a loro viene comodo di avere una presenza fissa di controllo lì. È simile anche con il Mediterraneo, adesso con la missione EUNAVFOR Med, che dicono che sia una missione contro gli scafisti. E prima si diceva anche per il salvataggio dei migranti, che poi non l'hanno più ripreso come espressione, perché ovviamente con tutti i morti che abbiamo quotidianamente nel Mediterraneo, è ovvio che le navi di guerra che sono presenti lì, che il loro scopo non è questo di salvataggio. E questa missione lì adesso ha fatto una fusione con una missione della NATO, Active Endeavour, che esiste dal 2001, che era dichiarata dall'iniziata come missione antiterrorismo e che nel percorso degli ultimi ormai 15 anni avevano sempre il bisogno di cercare una legittimazione per continuare con questa presenza militare fissa. E adesso hanno detto che la EUNAVFOR Med dell'Unione Europea va insieme a quella della NATO per addestrare le guardie di frontiera della Libia, di assicurare l'embargo e che collaborano insieme praticamente nella guerra ai migranti, anche con lo scopo di comunque avere una legittimazione per una presenza militare costante.
Sì, assolutamente, anche noi abbiamo notato, infatti questo è proprio il fatto che venga utilizzato il discorso dei migranti in realtà per garantire una presenza militare che con l'acuirsi della situazione in Libia non può che essere, cioè, rappresentare in realtà appunto un altro fronte della guerra che continua a serpeggiare di paese in paese, ma che di fatto è la stessa, insomma. Volevo anche, dimmi.
No, volevo dire che per l'economia, per le guerre imperialiste, cioè io penso anche all'Egitto dove hanno trovato uno delle fonti più grandi di gas nel Mediterraneo e non sorprende che loro lì sostengano un dittatore, cioè, Sisi, che ogni settimana c'è un nuovo scandalo, cioè spariscono più di 4 persone ogni giorno, cioè usa le corti militari per civilisti, cioè sostengono una dittatura militare, ecco, anche per questo c'è cioè per poi le risorse. E se guardiamo la Libia è una situazione simile, lì c'è un governo d'unità che è stato imposto e tutti i poteri dell'Europa, soprattutto la Francia, l'Italia, anche la Germania cercano di assicurarsi ovviamente un pezzo, diciamo, della torta, cioè di poi avere attraverso un governo imposto è attraverso i militari che mandano lì, che come è uscito fuori con la Francia, che prima non diceva di avere soldati lì, poi dopo un accidente è uscito fuori, che ci sono truppi speciali già presenti, e comunque si tratta sempre di assicurarsi un accesso alle ricchezze del paese e che operazioni militari vengano scusate per poi ottenere questo. E questo è simile con tutti i paesi dell'Unione Europea ormai.
Assolutamente, infatti guarda, quando parli della Germania in realtà sembra, vedo sempre più connessioni con quello che è la politica italiana e appunto mi fa appunto fa capire come insomma stanno evidentemente andando in questa direzione nonostante le contraddizioni che magari dividono anche i singoli paesi per interessi particolari, però mantengono comunque una certa unità quando si tratta di fronti di guerra. E volevo proprio a proposito di questo chiederti nello specifico, quindi la presenza dell'esercito tedesco dove attualmente si concentra a livello mondiale?
La Germania è presente adesso in 17 paesi diversi e hanno varie funzioni, diciamo quelli più grandi sono ovviamente l'Afghanistan, c'è anche una forte presenza nel Corno dell'Africa, come dicevo prima nella cosiddetta guerra ai pirati, e poi anche in Kosovo, dove il ruolo diciamo della Germania è stato abbastanza forte dopo la guerra della Jugoslavia, e poi hanno varie funzioni, c'è anche la partecipazione nella missione UNIFIL in Libano, e sì, ma quella più distruttiva è quella in Afghanistan, e adesso nuovamente c'è come missione nuova, c'è una presenza in Mali, e si dice che questa è la presenza dell'esercito tedesco che occorre più rischi, perché comunque la situazione lì è molto fragile.
Sì, assolutamente. Tra l'altro sono dei fronti che condivide anche con l'Italia in questo senso, perché molti di quelli che hai citato sono luoghi dove c'è anche dove ci sono anche i soldati italiani per giunta. E volevo anche chiederti poi rispetto invece per esempio alla presenza delle basi in Italia, avete anche contingenti qui all'interno magari delle basi NATO?
Sì, questo sì, e cioè questo anno ancora ci sarà la presenza dell'esercito tedesco in Sardegna, dove usano il poligono di Capo Frasca, sono anche a Decimo Mannu, e lì nel 2014 hanno causato a Capo Frasca un incendio di tantissimi ettari, e lì poi per fortuna ha anche iniziato diciamo di nuovo una onda di protest e di resistenza, e loro si andranno nell'anno prossimo, però spero che ci sarà ancora più resistenza anche negli altri luoghi dove sono presenti, e non sono loro, ma in generale la NATO, in generale corpi militari, perché comunque penso che sia la nostra responsabilità qui in Europa di dire la guerra inizia qui, c'è tutta la guerra che gli eserciti europei fanno in Asia, in Africa, in vari luoghi, non sarebbero possibili senza un uso non disturbato dei poligoni, dei basi militari, dei edifici logistici, tutta questa rete di strutture militari che si trovano qui in Europa, si trovano vicino alle nostre case, cioè noi ci pensiamo, cioè pure qui a Napoli dove sono adesso le strutture militari sono tanti, e di qui dove deve partire un grande no e una resistenza per evitare che funzionano bene e che rendano tutta questa guerra possibile.
Assolutamente, infatti volevo anche proprio chiederti rispetto alla presenza di basi anche in Germania, insomma avete nelle basi, cioè com'è la situazione rispetto alle basi NATO in Germania? Qui ne abbiamo tante, anche americane.
Sì, anche in Germania sono tanti, in Germania sono anche tanti le basi americane perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, il Giappone, l'Italia e la Germania non erano in una forte posizione di negoziazione, diciamo, e perciò lì in questi tre paesi la presenza delle basi americane è abbastanza forte, anche se negli ultimi anni hanno spostato alcune unità militari dalla Germania in Italia, c'era un rafforzamento qui in Italia, però anche in Germania sono tanti, per esempio lì c'è il centro di operazione anche del OICOM, che è il comando più giovane delle forze armate statunitensi, che sono responsabile per il continente africano. E questo è anche collegato all'Italia, ovviamente, perché poi da Sigonella partono i droni, in Spagna sono poi c'è tutta una rete, cioè a Napoli c'è il centro Africom della Navy, a Vicenza quello dell'esercito, e poi ci sono forze speciali che vanno mandati al sud della Spagna. Cioè, è difficile poi parlare, sì, di basi militari in un paese perché funzionano solo in una rete, diciamo. Però la presenza di basi militari in Germania è alta, infatti adesso c'è anche un po' di resistenza contro la presenza dell'OICOM, che è il comando per l'Europa, e l'Africom. Poi anche contro dei poligoni che sono usati anche dalle forze NATO prima di mandare i soldati in guerra.
Esattamente, volevo proprio chiederti anche questo, insomma, che tipo di risposta c'è da parte della gente, insomma, rispetto a queste presenze? Un po' se ci parli, dopo averci raccontato purtroppo tutte queste informazioni di presenza militare, che tipo di risposta la gente, insomma, sta dando?
Sì, e per adesso c'è un campeggio antimilitarista che quest'anno era nella sua quinta edizione, che è nell'est della Germania, dove stanno costruendo anche una città finta per esercitare il urban warfare, cioè la guerra della città. E questo è un esempio. Purtroppo qui in Sardegna, per esempio, sono esempi più interessanti della lotta contro i poligoni perché fanno la direzione, l'azione diretta, e però in Germania piuttosto adesso, diciamo, l'antimilitarismo, le forme di antimilitarismo sono di fare manifestazioni fuori dalle basi, delle strutture militari. C'è un altro tentativo, è quello di disturbare i militari quando hanno la celebrazione annuale dell'esercito, e quello di disturbare i militari quando fanno reclutazione sia nelle, come si chiama in italiano, fiere? No, no, come si chiama?
Sì,
Fiera?
sì.
Le fiere, ecco, grazie. Nelle fiere vanno lì a disturbarli, a non lasciarli parlare, anche quando vanno alle università, alle scuole, interrompono. Poi c'erano delle grandi campagne di pubblicità in Germania, e lì c'era, diciamo, una bella resistenza, venivano strappate, venivano modificate per poi dare invece piuttosto un messaggio antimilitarista. Però, diciamo, il movimento antimilitarista in Germania adesso deve vedere un po' come ricreare sua forza, perché visto che la militarizzazione va avanti, anche loro dobbiamo provare nuove azioni, magari riprendere a fare azione diretta, che vediamo è stato usato non solo in Italia, ma anche in Spagna, anche in Svezia in questo anno. E sì, dobbiamo assolutamente darci noi, tra di noi, a livello europeo, diciamo, stimolazioni, un sostegno per fare fronte a questa militarizzazione pazzesca dell'Unione Europea e della NATO.
Assolutamente, ma infatti poi ci raccontavi che varie sono state le mobilitazioni comunque, quindi un risveglio, di lotta contro la guerra sembra insomma ci sia dopo purtroppo un po' di anni in cui non c'è stata tanta questa voce, non solo sai in Germania ma anche in Italia purtroppo. Adesso sembra che un po' a livello internazionale ci sia un po' di lotta rispetto a questa cosa.
Sì, ci sono nuovi gruppi che si fondano in Germania, che riguardano anche diciamo la militarizzazione dell'università. Lì c'era anche un bel movimento che chiedeva, si chiama Zivilklausel, che chiedeva la regola che l'università non prende soldi dall'esercito e non faccia ricerca militare, che adesso si deve anche un po' cambiare, perché l'università poi con la scusa del dual use, cioè dicendo ma non è solo militare è anche civile, stava provando di non seguire questa regola, che sono riusciti a impostare varie università in tutta la Germania, però che comunque era una bella cosa. Adesso devono vedere come cambiarla per farla veramente una regola antimilitarista. E poi sì, a livello europeo c'erano varie cose che sono successi, che riguardano sia proteste contro l'allargamento della NATO, che vuole avere nuovi membri, per esempio come la Montenegro, dove c'è una organizzazione di pace che si chiama No to War, No to NATO, che però si confronta con una forte repressione dello Stato, che è uno dei stati più corrotti, più repressivi di tutta l'Europa, dove c'è la stessa persona che da 26 anni diciamo ha il governo nella sua mano. E questa era una diciamo una manifestazione, una mobilizzazione per la neutralità, contro la guerra, contro l'entrata del Montenegro nella NATO. C'erano altri in Moldavia, in Serbia, altri in Svezia, in Finlandia, dove hanno fatto il Host Nation Support Agreement, che permette che loro non entrano nella NATO, però permettono ai membri della NATO sia di usare lo spazio territoriale per fare esercitazioni militari, ma in caso di guerra di dare anche un supporto operativo e logistica. E anche lì c'erano non solo grandi manifestazioni, ma c'erano anche dei attivisti del Women for Peace, People's Campaign Against Nuclear Weapons e altri, che sono entrati in un poligono di aeronautica e hanno bloccato l'esercitazione Arctic Challenge, che è una delle più grandi e che nello stesso tempo era anche un segno chiaro contro la Russia. E questi tentativi di bloccare esercitazioni, secondo me, è una cosa fondamentale. C'era lo stesso diciamo approccio stato fatto l'anno scorso in Spagna, in Barbate, dove sono entrati durante il Trident Juncture 2015, come anche si è stato fatto a Toilada, quando sono riusciti anche lì di bloccare l'esercitazione. È un modo di fare resistenza, perché comunque dobbiamo pensare che nel pensiero militare i poligoni, le strutture militari hanno varie funzioni. Da un lato le strutture militari hanno la funzione di strategia, geostrategia, dall'altro lato anche di logistica, e che possono essere dannati quando il costo economico diventa troppo grande per mantenerlo, e poi loro possono spostare. C'era anche una ricercatrice che si chiama Amy Austin Holmes, che ha fatto una grande ricerca sulle resistenze contro le basi militari statunitensi in Germania e in Turchia, dove lei è andata a vedere documenti declassificati che rendono visibile il fatto che i militari e il governo decidano anche di chiudere un impianto che hanno, una struttura che hanno, quando vengono, quando c'è troppa resistenza, quando non sono funzionali, quando devono sempre preoccuparsi di assicurare la struttura dei manifestanti, che la struttura alla fine deve funzionare, ecco. E quando attraverso varie forme di proteste, quando non, questo non è possibile, loro pensano anche, e lo fanno anche, di chiudere una struttura. Poi il problema è quello che non basta che loro chiudano una struttura e la riaprano in un altro posto, per questo serve coordinamento e per questo mi piace anche molto un approccio, cioè il nome che ha un gruppo in Sardegna che si chiama No Basi né qui né altrove, e per questo serve una collaborazione tra, diciamo, i gruppi antimilitaristi.
Assolutamente, guarda, ci trovi assolutamente d'accordo sia in questa lettura della situazione sia appunto nella risposta che tu proponi, che tu dici e anche la necessità appunto di essere uniti a livello anche internazionale, riuscire a scambiarsi la solidarietà, la determinazione nella lotta per fargli chiudere queste basi veramente dappertutto. Bene, ti ringrazio tantissimo del collegamento. Purtroppo il tempo è finito e dobbiamo salutarci, però ti assicuro che cercheremo di chiamarti ancora in futuro perché insomma anche tu quando hai voglia insomma di condividere con noi qualcosa, i nostri microfoni sono per te, aperti
Grazie.
sempre.
Grazie.
Grazie mille, quindi allora a prestissimo e insomma buona continuazione in Italia e insomma speriamo di sentirci molto molto presto.
Grazie.
Ciao,
Ciao.
grazie.